Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Benvenuti, una nuova puntata di Carta vetrata che, come tutte le domeniche, si apre con Giuliano Soria. Ma prima di dare la parola al professore da Torino, anzi da vicino a Torino perché oggi è andato nella sua casa di campagna, vi racconto quante sono le radio che sono collegate con noi. La bellezza di 7. E fra le molte abbiamo Delta Radio, Nova Radio, Punto Radio, Radio Budrio, Radio Città Futura Bari, nonché quella di Roma da quale trasmettiamo, e Radio Clodia, Chioggia e Sottomarina in provincia di Venezia. Ma Giuliano, parliamo di Cortina, perché abbiamo in qualche modo festeggiato i 10 anni di Cortina Incontra e oggi abbiamo concluso, praticamente stasera, con Baricco, con la sua lezione, la terza edizione di Libri Come, diretta da Marino Sinibaldi. Come vedi queste due iniziative che in realtà all'inizio dovevano essere vicine, per non dire di più, unite?
Beh, sono molto innamorato dell'idea di Cortina, perché Cortina di per sé stesso è un teatro naturale anche di cose culturali, perché ricordiamoci che il paesaggio è una parte importantissima della cultura. Poi Cizetto ha saputo farle evolvere in una maniera molto intelligente, per cui non sono solo degli incontri turistici, c'è un progetto culturale dietro forte, che è sempre più autorevole, si incontra politica, si incontra spettacolo, si incontra letteratura, raccogliendo anche un pubblico di qualità, che certo a Cortina c'è più che non in certi altri luoghi.
Possiamo dire anche in una grande città come Roma non è solo un pubblico inclito, ma è un pubblico trasversale, benché a Roma si paghi. Ecco, questa è una cosa di cui poche volte si fa cenno, gli incontri di Libri Come sono incontri a pagamento. Pochi euro che chiaramente tutti possiamo spendere, però comunque la logica è che non sono incontri gratuiti. I posti sono limitati, quindi un po' una logica di esclusività c'è anche a Roma, e vanno a ruba, quindi è difficilissimo averli.
Beh, intanto Roma potrebbe fare molto di più, diciamocelo chiaramente, stiamo parlando di una delle grandi capitali mondiali della cultura, quindi potrebbe andare oltre questo piccolo serie di incontri, di queste realtà legate al libro a Roma. Poi certo l'idea che si paghi è un'idea che avvalora il fatto che se tu paghi vuol dire che credi nel libro, ma io non so se tutto questo favorisce la lettura, mi lasciano delle perplessità. Da Roma ci si aspetterebbe molto di più, ci si aspetterebbe anche molto di meglio. È vero che ci sono tante manifestazioni disseminate, da quelle di Massenzio al Salone del Libro di dicembre o meno, però si aspetta un respiro di più. La piccola, prestigiosa Cortina di suo fa una cosa che sfonda, secondo la mia impressione, sfonda di più anche come nome, anche come forza. Quindi credo che su Roma si debba ancora molto crescere in questa direzione, anche se le cose che si fanno sono autorevoli, sono importanti. Però, ripeto, Roma potrebbe arrivare a livelli molto più alti. Poi sul fatto che si paghi per andare in libera, che me lascia in fondo abbastanza perplesso questa logica che dalla cultura bisogna ancora trovare risorse, poveri noi, nel senso che fra poco non avremo nemmeno più soldi per fare la cultura, quindi in un momento di nealfabetizzazione generale dei giovani, delle nostre coscienze, mi sembra che l'ultimo dei problemi sia quello di far pagare, se vogliamo, semmai di dare dei servizi, di inculcare uno spirito di attenzione alle norme infinite che sta dietro alla lettura, che sta dietro ai libri, che sta dietro all'arte.
Tu hai molto a cuore i giovani, il tuo premio fondato e gestito per tanti anni era proprio il Grinzane, un premio per i giovani. Questo invece, possiamo dirlo, gruppo di addetti ai lavori, perché dietro il Libri Come abbiamo persone della società letteraria, ma anche delle aziende letterarie, che non sponsorizzano, perché Libri Come è praticamente senza sponsor privati, ci sono solo amministrazioni pubbliche. Ma Gian Arturo Ferrari, che è il grande artefice di questa iniziativa, perché è lui che ha incaricato Marino Sinibaldi di organizzare la kermesse, in qualche modo non guarda così come vorremmo ai giovani. Tu che ne pensi?
Adesso non so nel modo specifico, certo che alla Mondadori aveva dato un'occhiata fondamentale ai giovani, però se non si investe sui giovani ci parliamo fra noi stessi. E questo è un discorso che riguarda tutto, E l'emergenza della lettura, l'emergenza della cultura nei giovani è estremamente da tenere d'occhio, perché basta venire nelle aule delle nostre università e chiedere un corso di laurea in lingue, citi Baudelaire, non sanno cos'è Baudelaire, o non hanno letto Cervantes, sto parlando agli ispanisti, o non hanno letto Dostoevsky, o meno, uno si rende conto di com'è la situazione. Quindi bisogna un po' smettere di parlare a noi stessi, la solita, modesta famiglia letteraria italiana, ma che non ne possiamo
più. Neanche società, tu la chiami famiglia, quindi, non è una società letteraria, è solo una famiglia.
Ecco, se vogliamo. Bisogna veramente guardarsi oltre, è un discorso che vale anche per tantissime altre realtà, è una sensazione che mi dà anche quando vado a volte in chiesa e vedo che non c'è più nessuno, sono solo dei vecchi, uno ha l'impressione che manchi un treno, che manchi qualcosa, quindi è certo che se non si punta sui giovani, se tutto non è destinato ai giovani, ci si perde un'occasione importante. E come raggiungere i giovani non è una cosa semplice, perché spesso i giovani confondono le cose, il divertimento con la cultura, e quindi è un insomma ci vuole delle strategie complesse.
Roma, i vampiretti o i non morti con Baudelaire e Sartre e soprattutto Proust ma anche la letteratura spagnola, insomma abbiamo tanto da
Proust
fare.
Proust non ne parliamo, che Proust penso che sia una torta, insomma quindi ormai siamo a quei livelli lì. Ma io non scolpevolizzo i giovani, colpevolizzo anche tutto un sistema.
I giovani sono sempre innocenti, lo diceva.
Anche loro hanno la loro colpa, che ha molto abbassato il livello, soprattutto l'università, il livello delle...
San Giovanni Bosco era lui dalla parte dei giovani, non dalla parte degli educatori. L'educatore quando non trasmette sbaglia lui, non sbaglia il giovane a non recepire.
Sì, ma anche un problema di livello di richieste ormai, quando non si chiedono più alcune letture, è ovvio che i giovani sanno tutto, poniamo su Lucio Dalla, meritevole, per l'amore di Dio, non sanno nulla su Dante o non sanno nulla su Calvino, piuttosto che D'Annunzio o anche su dei contemporanei importanti, quindi anche un problema, una crisi generale di valori.
Anche questa domenica hai grattato con la tua carta vetrata un po' di argomenti, cosa tratteremo domenica prossima? Mi parlavi di un comune amico, un antiquario romano che non è più a Roma.
Vuoi parlare di Filippo Tuena, un suo romanzo appena pubblicato, sono storie diverse, tutte collegate in qualche modo all'idea della morte, dell'incontro supremo, ce n'è una bellissima di Hemingway, i Tori, quindi è un libro che mi ha molto colpito e che tocca dei temi, direi escatologici, dei temi tutt'altro che superficiali, è un libro pieno di una certa mestizia, quindi domenica ne parleremo a lungo, è un libro appena uscito dalle edizioni Nutrimento. Ecco, la parola giusta direi per i giovani è nutrimento, ma non solo per loro, anche per noi che dobbiamo nutrirci lo spirito, quindi lungi da noi l'idea di fare le prediche ai giovani.
Le facciamo ai grandi.
Facciamo ai grandi, cominciamo dalle nostre coscienze.
Ciao Giuliano,
buona giornata a tutti.
Buona giornata a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata. È con noi in studio Alessandra Mauro, direttore editoriale della casa editrice Contrasto, che nasce come un'agenzia di fotografia, di immagine, ma che da qualche anno, sotto la guida di Koch, chiaramente dell'editore Koch, sta diventando un punto di riferimento nel campo dell'editoria, editoria specializzata per quello che riguarda l'immagine, le fotografie. In particolare vogliamo parlare di un bellissimo catalogo e di una mostra altrettanto bella che sarà in programma a Roma fino a maggio di Cartier-Bresson, il grande fotografo francese. Ma a dirci qualcosa di più di questo, appunto, Alessandra Mauro, direttore editoriale.
Sì, salve. Dunque, la mostra è in programma a Roma, Palazzo Incontro, la sede espositiva della provincia di Roma, ed è realizzata appunto in collaborazione con la provincia. La particolarità di questa mostra è già nel titolo, tant'è vero che il titolo semplice si chiama Henri Cartier-Bresson, Immagini e parole, perché oltre alle immagini, le straordinarie, immortali immagini di Cartier-Bresson, in questa mostra c'è ampio spazio anche per delle parole, dei testi che sono stati scritti da cari amici a Cartier-Bresson sulle sue fotografie. La particolarità di questa mostra è che proprio ha avuto una genesi un po' diversa dal solito. L'idea è nata un gruppo di amici molti anni fa per festeggiare il compleanno di Cartier-Bresson. Hanno pensato che forse la cosa più affettuosa, più calda da proporre al grande fotografo fosse una selezione dei suoi scatti migliori, tra i suoi scatti migliori, andando a chiedere a una serie di amici di selezionare ognuno l'immagine che più l'aveva colpito, che più gli era vicino, che più lo avesse emozionato tra quelle realizzate da Cartier-Bresson, e a spiegare anche, ad accompagnare la scelta con un piccolo testo. Questa selezione è diventata poi, ci si è resi conto che questa selezione era in realtà un materiale molto, molto importante, anche molto bello, anche molto denso, al punto da poi essere trasformata in una mostra, ed ecco il risultato è la mostra che c'è adesso a Roma, per cui alle immagini di Cartier-Bresson, le 44 immagini di Cartier-Bresson, sono associati altrettanti testi, anche perché poi gli amici chiamati a scegliere sono amici non comuni, sicuramente amici cari di Cartier-Bresson, ma insomma grandi intellettuali, grandi scrittori, da Milan Kundera a Leonardo Sciascia, altri grandi fotografi, Ferdinando Scianna, a critici d'arte come il grandissimo Ernst Gombrich, e quindi ognuno dà diciamo un taglio molto particolare, e quindi questa mostra è proprio anche un senso di quello che è stato il Novecento, tra le fotografie del suo interprete principale e i testi di molti tra gli intellettuali che forse più hanno segnato col loro pensiero e con le loro riflessioni il secolo appena trascorso.
Questo ponte immaginario che lega Roma e Parigi, sappiamo che è un gemellaggio biunivoco, ovvero sia in esclusiva, non abbiamo altre città gemellate con la nostra città, è rappresentato anche da un amore di Parigi verso Roma e verso l'Italia in genere. Una delle foto che volevo segnalare è proprio un ritratto di un italiano di Svizzera, Giacometti, un grande artista, dove lo scrittore e giornalista francese Claude Roy descrive l'importanza di questa foto, che sembra casuale. È un Giacometti con un bellissimo impermeabile stile British messo sulle spalle in una città, Parigi, sicuramente piovosa, come molte volte è piovosa, ma nello stesso tempo affascinante, perché non è una pioggia londinese, non è pioggerellina, è una pioggia decisa quella di Parigi, che ci dà emozioni, non ci dà solo fastidio. Poi io adoro la pioggia, quindi per me è un passeggiare sotto la pioggia a Parigi diventa qualcosa di molto romantico e di affascinante. Qual è la sua preferita tra le tante foto di questa mostra?
È difficile dire qual è la mia foto preferita, però forse una ce l'ho. Però prima di questo, lo dico sicuramente, però prima volevo tornare al rapporto tra Parigi e Roma, tra la Francia e Roma, tra Cartier-Bresson e l'Italia. Soprattutto
perché alcune foto sono fatte in Italia.
Molte foto sono fatte in Italia. Cartier-Bresson aveva un rapporto molto molto forte, al punto che nella sua biografia la cominciava sempre, invece che dall'anno di nascita, dal momento del concepimento, dicendo che lui era stato concepito a Palermo durante il viaggio di nozze dei genitori. Questo per dire anche il rapporto molto forte che lo legava al nostro paese. Poi negli anni 30, quando era un giovane, diciamo, scapestrato più che di belle speranze, insieme a un paio di amici se ne andò in giro a zonzo per l'Europa, scegliendo soprattutto l'Italia, e lì realizzò, con proprio anche tutta la leggerezza della gioventù e la profondità del genio, alcune delle immagini più belle che ancora rimangono proprio folgoranti tra le opere di Cartier-Bresson e della fotografia in genere, e che sono appunto anche in questa mostra. Trieste, Livorno, Roma anche, fece delle foto veramente straordinarie. Questo era soltanto per confermare il rapporto.
Arriviamo alla preferita.
Allora, la mia preferita è una foto scattata in Spagna, anche questa racconta del periodo in cui, appunto, di questo giro europeo, questo giro di formazione che il giovane Cartier-Bresson fece quando si trovò anche in Spagna. La scelta era, come spesso avveniva per i nord europei, verso il sole, andare verso il sud, quindi l'Italia ad esempio e la Spagna. E questa è una foto molto, molto bella. Primi anni 30, si vede un bambino cieco che cammina lungo un muro. Il muro è molto molto grande ed è tutto scrostato, e lui è vestito in modo molto molto povero, molto misero, e per orientarsi tocca il muro, e il suo tocco sul muro lo porta avanti. Questa foto è molto semplice, se vogliamo, ma molto intensa. È costruita in un modo raffinatissimo, come tutte le foto di Cartier-Bresson, ma anche è stata vista come prefigurazione di quello che sarebbe stato di lì a poco la Spagna, ancora non toccata dalla guerra civile al momento di questa foto, e poi addirittura l'Europa travolta dalla guerra, dai totalitarismi. Ecco, questo muro scrostato e questo bimbo che cammina a tentoni sembra come una prefigurazione di quello che sarebbe stata l'Europa dopo poco.
Grazie infinite. Ricordiamo che abbiamo avuto con noi in studio Alessandra Mauro, direttore editoriale della casa editrice Contrasto. Abbiamo parlato di una bellissima mostra che vi invitiamo tutti ad andare a visitare a Palazzo Incontro, di Henri Cartier-Bresson, il grande fotografo francese, fino alla fine di maggio. A presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, abbiamo con noi Riccardo Raimondo di cognome, un poeta siciliano che ancora non è esordito ma che merita veramente di essere ascoltato. L'ho conosciuto in rete, come a volte la rete internet sa essere selettiva, ha moltissime recensioni, ha molti amici, è attivo, ha un suo sito, ma soprattutto scrive delle poesie indimenticabili. Una che vi voglio subito leggere è Via Plebiscito, dedicata a una strada di Catania. È tutto un complesso di cose che fa sì che io t'ami ancora. Non è l'odore di nuovo detersivo che si mischia al fetore di cadavere, di macelleria. Non è né turbino privato, servizio autonomo di pulizia, che raccatta per le strade lasciti di pattumiere oleose, generose. E non è il negozio bombole gasse. Non sono gli scoli della pescheria che si diramano come matasse esplose. Non sono le pesche di nonna Rosalia, fresche e odorose. Non sono neanche le pagnotte profumate di lievito antico, inviolato, accudite nei forni a legna come i briganti, la trovatura. Non è la verdura rubata, che sa meglio di quella dell'Auchan, di quella civile. Non sono le arance delicate, rosse come il sangue del cavallo, che spira dolore di fiele, scannato nel macello clandestino. Non sono le arance dense di schiuma e succo, come il grasso delle polpette di ciuco alla brace. Non è il tuo sorriso, la bella chiesa che mi racconta del tuo barocco sacro, feroce, dalla facciata che si getta nel poco marciapiede disponibile, dove spesso le tue figlie vanno all'elemosina. Non è la calura disgustosa, l'aria umida, violenta, afosa. Non sono le tue spose esposte, immortalate nei ritratti dei foto in un'ora. Non è nessuna tua bruttissima, dolcissima creatura a farti così bella, ma è il silenzio della sera quando cala. E tutto ammanta e tutto unisce come un sentimento che ti indora, t'accarezza, t'adorna di stelle, ti custodisce finché non ritorna il mattino crudele che ti porta un'altra fatica, 8 ore di mestiere ingrato. È il silenzio della sera quando cala, piano piano, e si posa come un velo sul pezzetto del tuo cielo e lascia quel sentore di mistero, altissimi e bassissimi fuori, che si placano sotto la tua luna. Via Plebiscito, Ferina, tutti devoti, tutti, per fortuna. A te la parola.
Grazie Alberto per l'interpretazione romana di un testo barocco e siciliano, quindi fa molto piacere sentire un'interpretazione così, come dire, eterodossa. Ti ringrazio molto dell'ospitalità e della tua disponibilità, della gentilezza. Sono molto contento di essere qui.
Ma non essere così delicato, perché la tua poesia è così cattiva, così ruvida, così carta vetrata. Per non tradire
quello che scrivi devi essere come la tua poesia.
Ci provo, nonostante la timidezza ci provo, ecco.
Quanto ti manca la tua Sicilia quando sei qui a Roma?
La Sicilia manca sempre. In realtà io ho un rapporto con il viaggio molto controverso. Sono una creatura stanziale, ecco. Preferirei stare sempre dalle mie parti, a casa o, che so, in campagna.
Descrivi un po' le tue parti, perché non è Catania.
No, non è Catania. Catania è la mia città adottiva, ecco, la città dove mi sono formato, dove continuo a studiare. Però in realtà la mia città è Siracusa, che è questo piccolo gioiello.
Quanto ci tieni a essere siracusano?
Ci tengo poco a essere siracusano, ma ci tengo molto a restare a Siracusa e a viverla, ecco, a viverla.
E quanto tempo passi attraverso Siracusa a legarti a quello che Siracusa rappresenta nella grande storia, nella Magna Grecia?
Il luogo magico di Ortigia è come una continua narrazione. Passeggiare per le strade è una... È un'emozione inedita, è come continuare a raccontarsi attraverso le pietre, le culture che si sono sovrapposte, che hanno lasciato come una patina di rugiada su un lingotto d'oro bianco che poi è questa splendida isola, l'isola di Ortigia. Ed è bello vedere questo sincretismo, questa ricchezza, no? In un momento in cui la diversità era ricchezza, era ricchezza e bellezza, e forse questa cosa bisognerebbe riprenderla oggi, no?
E quanto senti che questo testamento, questa eredità di grande civiltà occidentale sia diventata europea, ovvero sia fuori dalla Sicilia, abbia permeato la cultura del secolo scorso soprattutto?
Ma la Sicilia è strano. Politicamente, culturalmente, è sempre stata una sorta di fucina di sperimentazione. Io penso ai moti risorgimentali e poi ancora dopo, nel Novecento, è stata sempre un punto di riferimento culturale, un'officina di sperimentazione, ecco. Però a me sembra che siamo molto distanti da questa concezione, ecco. Siamo molto distanti da una integrazione culturale, religiosa, che ad esempio potevamo trovare alla corte di Federico II.
Ti senti più arabo in qualche modo? Ti voglio provocare.
Io mi sento un pagano, un etnocristiano, ecco.
Quindi la Chiesa non è riuscita a scalfire quella patina, quella brina,
no,
che dicevi, poggiata su quell'oro bianco.
Assolutamente, assolutamente. Invece sì che c'è riuscita, e per questo dico mi sento un etnocristiano, perché non solo c'è riuscita, ma ha anche completato, l'ha anche arricchita, ecco.
Ecco, però non sostituita.
Le ha dato ragione di esistere. Io amo moltissimo il barocco siciliano e soprattutto quello della zona di Ragusa, perché in questa sensualità, in questo flusso, in questa liquidità, no? Si riesce a trovare il sacro, ed è bello ed è paradossale se si pensa invece al modo di esprimere la spiritualità in altri tipi di architetture come quella gotica. Ecco, il sacro in Sicilia è carne, è vissuto. Questo è molto bello, è molto prezioso.
Ma torniamo a parlare con Riccardo Raimondo fra pochissimo, a fra poco.
Grazie.
Carta vetrata.
Torniamo in diretta con Carta vetrata e con il poeta Riccardo Raimondo da Siracusa. Riccardo, qualcosa su di te. Noi vogliamo sapere se un poeta decide di diventare poeta oppure è qualcosa che, come un fulmine nel ciel sereno, magari è qualcun altro che gli dice sei un poeta. O ancora, terza cosa, è una cosa che è nella tua natura da sempre.
È una delle domandone enormi a cui è sempre difficile di rispondere. L'unica cosa che mi sento di dire è che si nasce con un'inclinazione, con un demone. Baudelaire avrebbe detto un demone affermativo, ecco, e questa voglia di dire, questa voglia di esserci.
Noi abbiamo un demone reazionario, che è quello di Baudelaire, pubblicato per i miei tipi di Alessandro Piperno.
Splendido.
Ma torniamo al tuo demone.
Torniamo al mio demone. Questa domanda che mi fai mi, mi fa pensare a un pezzo che avevo scritto appunto sulla parola, sul potere della parola.
Ti prego, leggicelo.
Mi faceva piacere perché pensavo al discorso di Agostino, e infatti nel primo verso lo cito. Ecco, ascolta tu pure, è il verbo stesso che ti grida di tornare. Non lasciare che l'amore per l'imprevisto ti distolga dalla ragione. Sii come il bimbo che vaga per la campagna nella speranza di scoprire un nuovo colore di lucertola. Conserva lo stupore del mistero, ma la parola, ti prego, non perderla.
Abbiamo ascoltato una poesia intitolata
La parola.
La parola, dedicata ad Agostino, immagino.
Dedicata alle Confessioni di Agostino. Cerco di recuperare in senso esistenziale una concezione, anche se vogliamo religiosa, della parola.
Anche se Ippona non è proprio, come dire, il classico che oggi viene definito religione, perché oggi la religione è priva di spiritualità, dobbiamo dire. Abbiamo passato anni importantissimi, soprattutto il Medioevo, dedicato alla grande spiritualità, e da un po' di tempo sentiamo che la spiritualità latita.
Fa
è fatica. Altrove, ecco. Magari ci fosse un nuovo Agostino da Ippona.
Fa fatica a essere qui, a essere nell'esistenza. E infatti, se uno dovesse lanciare una sfida per la poesia contemporanea, potrebbe essere proprio questa: tentare una nuova poesia religiosa che faccia i conti con l'esistenza, quindi anche una poesia esistenziale.
Che ne dici di Turoldo?
Turoldo non lo conosco.
Davide Maria Turoldo è uno dei poeti che in qualche modo potrebbe essere recuperato, anche per la sua grande problematica fede, che viene e che va, perché la vera fede non è continua. Non è una corrente continua, è una corrente alternata, come tutta la nostra vita, fatta di alti e di bassi, di bei momenti rari e tanti altri magari medi e qualcuno purtroppo anche brutto. A te un tuo ricordo di un bel momento e un momento brutto.
Quando ho cominciato a leggere Montale e mi piaceva, poi ho continuato a leggerlo e mi ha fatto arrabbiare. E allora tutto quello che mi era sembrato magnifico nella sua poesia è come diventato il mio nemico, il mio miglior nemico. Come dire, ognuno si dice che si debba scegliere il suo nemico, no? Vorrei leggere pochi versi
dedicati a Montale.
Dedicati a Montale, anzi contro Montale, e in particolare contro i mottetti di Montale. Ricordo uno dei mottetti.
Quindi il bel momento coincide col brutto.
Sì. Uno dei mottetti di Montale è dedicato al ramarro, a questa figura, no, un po'
velocemente, perché poi ci dobbiamo salutare.
Crescendo il bimbo impara, a gran fatica e suo malgrado, impara il folle volo e lo schianto, e per fortuna la caccia alla lucertola e la paura del buio.
Zio Eugenio, detto zio da tanti, si rivolterà nella tomba, ma va bene così, perché la poesia è anche...
Non credo mi darà tanta importanza.
È anche agone, è anche contesa, non è sempre amicizia, no? Sappiamo poi tra poeti è difficilissimo entrare, me lo dicevi in un colloquio privato, nella società dei poeti, no? Questo mondo chiuso, autoreferenziale, che si protegge forse dalle poche vendite, però forse anche per questa ragione, per la sua chiusura, le vendite non aumentano, perché...
Sono d'accordo.
È brutto dirlo, ma forse i lettori ci sono e li evitate voi. Voi, perché tu appartieni,
sì,
alla,
sì,
categoria,
sì.
Ma il lettore di poesia c'è, perché il tempo è poco e la poesia si potrebbe leggere in pochissimo tempo, regalandoci a noi tutti lettori appassionati di poesia, ma non solo, perché potremmo scoprirlo tanti, che la poesia è bella da leggere, non solo da scrivere, che è ideale per chi ha poco tempo, perché il nostro tempo di corsa, di fretta, sarebbe premiato. Tanto che dicono che oggi, tra i Twitter più numerosi che navigano per la rete, sono proprio poesie, a volte accaparrate da chi emette in rete questi Twitter, e sfida un po' di persone anche a scoprirne gli autori, quindi può essere divertente anche questo.
Poesie 2.0. Sì.
Grazie ancora.
Ricordiamo, grazie a te.
Enrico Emilitri fra pochissimo in diretta con noi, ma abbiamo avuto Riccardo Raimondo da Siracusa. A presto, vienici a trovare.
Grazie, salve.
Carta vetrata.
Bentornati in diretta collegati con il nostro collaboratore fisso, lo storico Enrico Emilitri, per parlare di un anniversario importante, di cui molti si sono dimenticati. 1912 finisce la guerra italo-turca. Succede qualcosa un anno prima, nell'ottobre, che scatena un attacco dell'Italia in un luogo che poi fu definito da molti lo scatolone di sabbia, perché sembrava non avesse nessun valore, in realtà sotto quella sabbia c'era l'oro nero, si dice per tutelare gli interessi dei tanti italiani in Libia. Ma la parola Libia è stata inventata dopo, perché all'epoca parlavamo della Cirenaica e della Tripolitania. Il console generale a Tripoli, Carlo Galli, diceva «è cosa facile» in uno dei suoi dispacci, facendo cenno soprattutto alla stanchezza della popolazione nei confronti della dominazione turca. Ma Enrico, cosa c'era veramente sotto?
Sotto c'era in verità un lungo logoramento trentennale che risaliva al famoso smacco di Tunisi, perché il nostro paese aveva intenzione di fare della Tunisia un proprio protettorato. Poi, causa alcune incursioni berbere in Algeria, i francesi avevano occupato la Tunisia, obbligando a loro volta il Bey, cioè il monarca tunisino, a accettare un proprio protettorato. A questo punto, l'unico spazio rimasto in Nord Africa per la famosa quarta sponda era rimasta praticamente alla Libia, che però era l'ultimo possedimento ottomano in terra d'Africa. E siccome appunto né la Francia né la Gran Bretagna lo potevano occupare per non alterare gli equilibri faticosamente stabiliti dal Congresso di Berlino del 1883, secondo Congresso di Berlino, primo c'era stato 5 anni prima, aveva deciso della spartizione dei Balcani e della Bosnia Erzegovina all'impero austro-ungarico, a questo punto diciamo la Libia è stata sacrificata, perché da una parte l'impero ottomano era ormai in piena dissoluzione, dall'altra bisognava garantire che ci fosse qualcheduno che non potesse dare fastidio né alterare questi equilibri, e l'unico paese che poteva, diciamo, non dare problemi, cosa che poi in realtà non è stato tanto, visto quello che è successo nella Seconda Guerra Mondiale, quando nonostante la superiorità degli alleati, i nostri hanno opposto una dura resistenza sia a Jarabub che anche a Alamein, dimostrando un valore pari diciamo quello degli alleati. A un certo punto si pensava appunto che sarebbe stato facile poi in un secondo momento liberarsi di noi, praticamente cacciandoci come se nulla fosse e mettendo le mani su questo territorio che in realtà prometteva molto, perché probabilmente loro già sapevano cosa c'era sotto, ma volevano appunto la garanzia di non avere ostacoli, quando in realtà poi l'ostacolo se lo sono comunque trovato. Ecco, quindi
una domanda, Enrico. Quando si dice evento bellico di apparente minoranza storica, si compie di fatto, secondo me, un vero e proprio delitto nei confronti della realtà, perché quella guerra, tante cose invece non avevano una minoranza storica, ma erano invece di grande importanza storica, perché per la prima volta l'Italia contendeva alle grandi potenze un luogo extraterritoriale, potremmo dire.
Sì, infatti, anche perché non tutti sanno che la guerra italo-turca, così è ufficialmente denominata, non ha portato solo alla conquista della Libia, perché tutti la chiamano la guerra di Libia, no?
Sbagliato.
Ma in realtà ha portato anche alla conquista del Dodecaneso. Il Dodecaneso è un gruppo, come dice il nome in greco, di 12 isole.
Da tutt'altra parte.
E che è nell'Egeo, a cavallo tra le Cicladi e le Sporadi, che appunto è un luogo altamente strategico, perché fa perno sull'isola di Rodi, ma comprende fra le altre anche Koh, l'isola natale di Ippocrate, no? Il padre della medicina, e quindi un luogo anche di una certa rilevanza, sono luoghi di una certa rilevanza. E fra l'altro non dimentichiamoci che in questo modo i nostri si sono assicurati non soltanto un'importante chiave di volta in Africa, già avevamo l'Eritrea, avevamo la parte della Somalia, ma anche praticamente il controllo di parte del Mediterraneo centrale e orientale, e quindi questo dava non poco fastidio sia la Francia sia soprattutto la Gran Bretagna che aveva creato l'asse Gibilterra, Malta, Port Said, quindi Canale di Suez, con cui controllava il Mediterraneo, il Mar Rosso, dunque tutti i traffici tra l'Oceano Atlantico e l'Oceano Indiano.
Possiamo dire che la Regia Marina italiana non aveva molto da invidiare alle altre marine?
No, questo è certo. Diciamo che la nostra tecnologia era molto, certo, molto arretrata, ma non dimentichiamoci che a questo abbiamo sopperito appunto col valore soprattutto dei nostri marinai, dei nostri soldati e anche con l'abilità pure dei nostri diplomatici in molti casi. E non dimentichiamoci che uno dei più importanti eventi militari è stato il tentato forzamento dei Dardanelli, con cui dopo oltre 500 anni dalla battaglia di Ankara, con cui Tamerlano sconfisse gli ottomani, ebbene, dopo 500 anni, per la prima volta l'impero ottomano veniva attaccato direttamente al cuore.
E a pochi chilometri da Istanbul.
Sì, è fallita perché una delle navi si è incagliata su un cavo di sbarramento.
Ma per pochissimo.
Sì, per pochissimo. Cioè, militarmente l'impresa è fallita, ma è stato un colpo durissimo per il prestigio ottomano, perché dopo oltre 500 anni venivano attaccati, ma non da una grande potenza, ma da una piccola potenza. E questo era significativo, perché esattamente poco più di tre anni dopo, nel 1915, Winston Churchill, allora il primo lord dell'ammiragliato, concepì un piano simile che fallì anche per merito, se possiamo dire, di quello che aveva già fatto fallire dell'allora comandante, che aveva già fatto fallire la nostra impresa, praticamente dando l'allarme e impedendo che l'impresa fosse portata a termine, e quest'uomo è quello che poi segnerà il futuro della Turchia, perché era niente meno che l'allora colonnello e poi generale Mustafa Kemal, passato alla storia come Ataturk. Cioè Ataturk per ben due volte ha impedito che la Turchia capitolasse. E quindi la prima appunto sbarrando il passo ai nostri dopo che appunto c'era stato questo incaglio, e la seconda sapendo che altri ci avrebbero provato, questa volta non l'ha ancora impreparato ed è riuscito a sconfiggere gli alleati, tant'è vero che Churchill si è dovuto dimettere.
Quindi ancora una volta possiamo dire che la Turchia radici e identità sono militari, perché Ataturk, il padre della patria, è stato un grande generale, un grande ammiraglio.
E ha dimostrato anche comunque di essere un grande statista, perché pur prendendo le distanze da certe dottrine, pur essendo considerato abitualmente un dittatore di destra, ha realizzato però delle riforme sociali molto avanzate, in alcuni casi è superiore persino a quelle delle democrazie liberali. È stato un grande condottiero, anche un grande statista.
La scelta dell'alfabeto latino invece dell'alfabeto appunto da sinistra.
Sì, anche perché ha constatato che era molto più semplice, molto più comprensibile, e quindi laicizzando lo Stato, abolendo certe discriminazioni per le donne.
Un grande riformatore, possiamo dire.
Sì, è stato un grande riformatore, e paradossalmente deve questo anche ai nostri, perché se i nostri non avessero mostrato l'estrema fragilità dell'impero ottomano, forse ci avrebbe messo molto di più. Ma non dimentichiamoci che Ataturk appunto era uno che vedeva molto molto lontano, e quindi piccola precisazione, non tutti sanno che in realtà Ataturk, pur essendo turco, in realtà non era nato in Turchia, ma era nato a Salonicco, che allora era sotto dominio ottomano, ma che con le guerre balcaniche passerà definitivamente alla Grecia.
Bene, quindi la città industriale della Grecia, la più evoluta di tutta la Grecia attuale, Salonicco, era una città non in mano alla Grecia, ma all'impero ottomano.
Sì, era in mano all'impero ottomano. E poi nel 1912, proprio in conseguenza della prima guerra balcanica, i greci, alleatisi agli altri stati balcanici, cacceranno definitivamente, dopo quasi mezzo millennio, cacceranno gli ottomani proprio dalla penisola balcanica, vendicando così l'onta di Kosovo Poje del 1389, con cui di fatto era iniziata la dominazione turca sui Balcani, e finirà proprio definitivamente nel 1912, l'anno dopo l'Albania, ultimo stato diciamo sotto dominio ottomano, diverrà indipendente, quindi l'anno prossimo l'Albania celebrerà i 100 anni dell'indipendenza, e tutto questo in conseguenza della guerra italo-turca. Quindi fu la guerra italo-turca che aprì tutto il processo che poi porterà alla prima guerra mondiale e quindi a ridisegnare l'Europa.
Benissimo, a fra pochissimo un piccolo brano di musica, ma poi continuiamo a parlare delle evoluzioni tecnologiche che l'Italia mise in campo in quella guerra di 100 anni fa.
Carta vetrata.
Torniamo in diretta con Enrico Emilitri da Malosco in provincia di Trento. Eravamo arrivati a parlare della guerra italo-turca. Ma che cosa avvenne? Cosa mise in campo l'Italia? Quali tecnologie nuove furono sperimentate per la prima volta in territorio libico?
Ecco, diciamo che forse la più significativa fu l'aeroplano. Cioè il primo vero bombardamento aereo della storia venne proprio in Libia. Cioè paradossalmente 100 anni dopo, l'anno scorso, come sappiamo, in occasione della guerra civile che portò all'abbattimento di Gheddafi, ci furono dei nuovi bombardamenti aerei. Ebbene, 100 anni dopo si ripeteva quell'evento. Cioè la prima volta che un aereo militare colpiva degli obiettivi con delle bombe, che in realtà era poco più grandi di quelle di un mortaio, in realtà avvenne proprio in Libia e sorprese persino paesi più avanzati di noi, come la Francia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, dove l'aeroplano si andava fermando, che in realtà non avevano una grande fiducia nell'aereo, perché è tanto vero che lo stesso maresciallo Foch diceva che l'aereo non sarebbe durato, invece fu smentito per nostra fortuna.
Duraminga.
Ecco, sì, Duraminga, sì, come dicono nella mia regione natale.
Invece erano 9 aeroplani, 9 apparecchi, sì, erano già, sì, schierati, ecco, nella nostra aeronautica.
Più ovviamente palloni frenati, dirigibili, aerostati che servivano per l'osservazione, e in più, oltre alle corazzate che comunque si andavano diffondendo un po' dappertutto, noi abbiamo per la prima volta anche i veicoli a motore, quindi abbiamo i camion, abbiamo le ambulanze. Per esempio nel film con Sordi, 4 bersaglieri, Tripoli per Sordomore, si vedono anche proprio l'ambulanza a motore. E abbiamo le motociclette, ecco, per la prima volta vengono impiegati anche i motocicli, le motociclette. E queste saranno poi determinanti anche e soprattutto per i portaordini oppure per azioni rapide anche di combattimento. Pensiamo alla famosa foto della Seconda Guerra Mondiale con 2 fanti tedeschi in motocicletta con la mitragliatrice sulla carrozzetta. Quindi sono mezzi che...
Ricordiamo qualche marca, perché tu sei andato a guardare, sì, negli archivi e hai scoperto che c'erano già parecchie fabbriche che costruivano,
sì, ecco,
motociclette.
Qui per esempio sul messaggio che mi ha inviato qui abbiamo la Siamt, che era una fabbrica di Torino, ma poi abbiamo altre fabbriche famose che sono sorte da lì alla fine della Prima Guerra Mondiale. Ci sono la Benelli, la Guzzi, la Morini, ma quella di cui intendo parlare soprattutto, che purtroppo oggi è stata ingiustamente dimenticata, è stata la prima vera fabbrica che abbiamo avuto, era la Frera di Tradate, la città dove sono nato, che è oggi in provincia di Varese, ma allora era in provincia di Como, perché la provincia di Varese è nata nel 1927.
Naturalmente.
Ecco, stesso anno in cui è nato mio padre, infatti me ne ricordo perché mio padre...
Anche il mio, guarda,
ecco,
un po'.
Ecco, è nato proprio in contemporanea con la provincia di Varese, quindi ecco perché me ne ricordo anche abbastanza bene.
Ma diciamo una cosa, per tutte le altre fabbriche esisteva la bicicletta e la bicicletta a motore, invece la Frera per la prima volta fa solo biciclette a motore, ovvero sia motocicli.
Sì, ecco, infatti, perché Corrado Frere in realtà in origine si chiamava Konrad Frere ed era un tedesco di origini francesi, cioè i suoi antenati erano i famosi ugonotti scampati alla strage di San Bartolomeo.
Protestanti, quindi.
Ecco, i protestanti erano calvinisti, però non luterani.
Naturalmente, ecco, protetti dal re di Francia.
Ecco, furono proprio cacciati dai re di Francia, che prima...
Li protesse, certo.
E gli avevano permesso con l'editto di Nantes e poi dopo, alla fine, sono stati sterminati e quindi cacciati. Ebbene, Konrad Frere a un certo punto, a questa occasione, gli viene presentata l'occasione di venire in Italia a pubblicizzare alcuni prodotti della sua fabbrica, che era appunto una fabbrica meccanica, un'azienda meccanica che produceva anche motociclette in Germania. Ebbene, ha l'occasione di vedere che proprio a Tradate c'è l'opportunità di costruire questo stabilimento, e lo fa nel 1905, fonda questa fabbrica, e qui ho davanti un bellissimo libro di Ernesto Restelli che racconta la storia di questa fabbrica.
Editore?
Editore Pietro Macchione di Varese.
Benissimo.
E fra l'altro è bellissimo perché in una di queste pagine c'è proprio uno di questi modelli, è quello destinato ai vigili del fuoco, proprio addirittura facevano le moto per i vigili del fuoco.
Quindi anche con la tanica d'acqua?
Sì, proprio con la manichetta, con tutto, persino con la barella, no? Ecco, bellissimo perché oggi fanno quasi ridere perché sembrano quelle delle slapstick, no? Tipo quelle che facevano i poliziotti con 20 poliziotti. Ecco, sulla stessa. Ecco, in realtà era attrezzatissima, anche perché tra l'altro allora non aveva dei grandi viali, aveva delle viuzze strette, in alcuni casi ce ne sono ancora, e quindi faceva queste moto corazzate che erano tutte moto destinate sia allo sport, tant'è vero che esisteva proprio il circuito di Tradate, e ogni tanto viene proprio riproposto a cura proprio del Moto Club Frera di Tradate, e ci partecipano anche i collezionisti o appassionati anche con altre marche di moto storiche, e però questa produzione aveva un limite perché era quasi tutta o sportiva o militare. Infatti il principale committente era l'esercito.
Torniamo però in Libia, perché una delle altre innovazioni, enorme innovazione, che fu lanciata per la prima volta in una guerra, fu quella inventata da Guglielmo Marconi, la radio.
La radio, infatti, è uno degli gravi handicap dell'impero ottomano era appunto il fatto che le comunicazioni erano ancora svolte in modo tradizionale, quindi coi piccioni oppure coi portaordini, ma in realtà la radio non era ben considerata, anche perché tu sai benissimo che c'era una profonda avversione verso molte risorse tecnologiche, perché l'impero ottomano era il bastione dell'Islam, e quindi c'era soprattutto in Libia, dove per esempio c'era la famosa Senussia, che poi si opporrà per oltre 20 anni, no, la famosa guerra di resistenza in Libia, la Senussia praticamente aveva ottenuto il dominio della Cirenaica dell'impero ottomano e si opponeva a queste innovazioni, e questa sarà una delle cause della sconfitta ottomana, perché mentre noi potevamo comunicare con la radio, loro non lo potevano fare. Perché non avevano le radio.
E proprio questo, per rispetto alla radio ti devo salutare, perché i tempi radiofonici dicono che il tuo tempo è finito. Oggi hai avuto tantissime occasioni di parlare di storia, ma è stato incredibile, perché la guerra di Libia, che in realtà è una guerra italo-turca, va ricordata. È una guerra poi che abbiamo vinto.
Sì, in effetti. Comunque, sì, in effetti riprenderemo più avanti, perché è un discorso molto lungo e complesso.
È interessante.
Ecco, arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, abbiamo con noi Claudio Damiani, il massimo poeta romano vivente, una delle realtà concrete di cui questa città si sta finalmente accorgendo. Abbiamo avuto il 6 ultimo scorso un incontro molto importante in Campidoglio, dove Claudio Damiani è stato degnamente celebrato soprattutto dal noto critico e amico Arnaldo Colasanti. Abbiamo con noi Claudio Damiani.
Salve.
Questa presentazione non rende merito alla tua lunga carriera, sono quasi 30 anni di poesie.
Sì, certo. Il primo libro è dell'87, poi però chiaramente avevo già scritto prima. La prima pubblicazione su rivista Nuovi Argomenti è 1978, avevo 21 anni praticamente. Avevo portato le poesie a Bertolucci, gli erano piaciute e me le pubblicò.
Ma Bertolucci padre?
Certo, esatto. Tini, certo.
La capanna sul Po.
È chiaro.
Noi abbiamo nei confronti della poesia una devozione particolare, perché crediamo che in Italia, più che grandi narratori di lunghezza, quindi romanzieri, abbiamo scrittori di racconti brevi, fenomenali, ma ancora di più dei novellieri abbiamo i poeti. La nostra tradizione vuole paese di navigatori, santi e poeti. Tu appartieni all'ultima categoria.
Beh, sì, in effetti ci viene abbastanza bene la poesia. Mi sembra anche che quasi tutti i Nobel che abbiamo sono poeti.
Tranne la fisica, vabbè.
Sì, no, di letteratura dicevo.
Ah, sì, certo,
rispetto,
certo,
ai narratori, sì, però anche qualche...
Qualche Dario Fo appare.
Sì, a parte Dario Fo, certo. Anche Pirandello. E comunque, sì, insomma, diciamo che ci abbiamo una bella tradizione, sia molto antica, antichissima, che ci rende, forse magari ci pesa anche, però è anche secondo me un dolcissimo peso quello della nostra tradizione.
Parliamo di Petrarca,
di Dante, eccetera. E poi che magari altri paesi non hanno, così antica. E poi abbiamo anche però una poesia novecentesca, specialmente della prima metà del Novecento, che è stata grande.
Sveliamo un po' i tuoi amori. Del primo Novecento, chi ami?
Ma il primo Novecento amo molto Sbarbaro, Penna, Saba, più che altro questi poeti qua. Però ti devo dire che io già dall'adolescenza mi sono innamorato di Petrarca in un modo molto, molto intenso.
E qui abbiamo un rapporto speciale con l'amico di Caleffi, il grande professore Raffaele Manica, che è il nostro adorato amico, e insieme adoriamo Petrarca.
Sì. Beh, lui mi sembra che abbia curato un'edizione, credo che abbia fatto un commento. Sì. Poi la poesia latina, tantissimo, la poesia latina. Orazio, io mi sono formato più sugli antichi che sui moderni. Però poi ovviamente anche la poesia italiana del Novecento è molto importante. Ecco, poi ad esempio c'è Pascoli che è un autore che il Novecento ha un po' schivato, no?
Negletto.
Anche perché era un tale gigante, e adesso però ci siamo accorti che è un grande classico, un grande autore che sta accanto a Dante, a Petrarca. Adesso c'è il centenario della morte, che era morto nel 1912, e quindi insomma sarà un'occasione anche per rileggere o parlarne.
Abbiamo già parlato del centenario della guerra Italia-Turchia, e quindi parleremo presto del centenario della morte di Pascoli. Ma torniamo al contemporaneo. Arnaldo Colasanti ti ha presentato in Campidoglio. Chi pensi che debba ancora accorgersi di te? Quali sono i critici italiani che secondo te dovrebbero guardare a Claudio Damiani e dire «Oibò, l'ho trascurato»?
Guarda, devo essere molto sincero, i critici sono stati anche troppo buoni con me, cioè io fin dall'inizio mi hanno sempre molto, quasi tutti, certo quelli più della mia generazione, magari quelli più anziani un po' meno, però ad esempio anche di quelli precedenti, lo stesso Attilio Bertolucci, ma anche Enzo Siciliano, ma anche tanti altri, devo dire, sono stati molto, molto benevoli. Quindi dei critici non mi lamento assolutamente, anzi ce n'ho anche troppi.
Allora pensiamo ai lettori.
Forse ecco, più ai lettori.
E fra pochissimo ci leggerai una tua poesia, perché anche più di una, se riusciamo a averti per più tempo. A fra poco.
Carta vetrata.
Rieccoci in diretta con Claudio Damiani, il poeta romano più importante di questa generazione, della nostra generazione, di questo periodo storico, per ascoltare la sua voce di Laedo.
Allora, leggo una poesia da un'antologia uscita nel 2010, che si intitola Poesie, a cura di Marco Lodoli per l'editore Fazzi. Se gli uomini avessero sempre da fare, sarebbe meglio, perché avrebbero meno tempo per soffrire. Se ci fosse molta socialità, feste e canti, riti, molta natura, non quelle discoteche oscene, non quelle città schifose, molta religione, più musica, più fanciulle che danzano battendo i piedi o cantando su barche scendendo i fiumi, molto camminare nei boschi, molto studio e amore, non quella televisione da lupanare con facce da assassini, molta arte, molta cortesia e gentilezza, buone maniere, educazione, studio, meno intellettuali ignoranti e quei VIP con quelle facce da maiali che si rotolano nella loro merda, più umiltà, molta più umiltà e rispetto. Se ci fosse più silenzio, più feste, più lavorare insieme, tranquilli, contenti di lavorare insieme, cantando.
Grazie Claudio Damiani per questa poesia che aveva come titolo?
No, è tratta da, diciamo, questo libro. In realtà è una poesia che farà parte del mio libro prossimo, che uscirà prossimo settembre, sempre per l'editore Fazzi, e che si intitola Il fico sulla fortezza.
Questa silloge sarà completata assieme a tante altre poesie che stai scrivendo.
Sì, no, che ho già scritto. Diciamo, è un libro che ho già chiuso, uscirà prossimamente dopo l'estate. Quindi, insomma, diciamo che sto scrivendo un altro libro ancora, perché qua...
Irrefrenabile. Il tuo momento creativo, quello che ci incuriosisce tantissimo, se anche nella poesia entra il metodo.
perché gli scrittori hanno un enorme aiuto dal metodo, quindi dal mettersi seduti a tavola sulla loro scrivania, nell'angolo dedicato a questo momento creativo, con regolarità. Il poeta anche? Questa è la domanda.
Ma penso di sì, poi ognuno ci avrà i suoi modi. La poesia è più, diciamo, non c'ha meno bisogno della scrivania, no? Si può scrivere un po' dovunque. A me viene più che altro di scrivere in momenti così, insomma, di quasi, non dico sonnolenza, ma una specie di
alba e tramonto.
Sì, diciamo, in situazioni così generalmente di tranquillità, ma non è detto, insomma, però non sulla scrivania sicuramente, no? Ho dei quaderni e scrivo così su questi quaderni, poi dopo rivedo. E...
A matito o a penna?
Ma a penna, generalmente, sempre penne, sempre.
Quindi la decisione?
Sì, penne del... diretta.
Esatto, non ti tubiamo. Benissimo. E il tempo sospeso, quanto è importante nella tua poesia? Perché si sente proprio che c'è qualcosa che come ferma l'orologio.
Ma sì, in effetti il tempo è al centro della poesia, ma secondo me è al centro anche dell'esistenza. Cioè noi siamo tempo, ce ne accorgiamo sempre di più anche a livello, diciamo, della scienza, no? della filosofia. Quindi siamo tempo e in qualche modo dire qualcosa che conta è tenersi vicini a questo tempo. Io penso che, ecco, la poesia sia un po' un respiro, che si potrebbe dire il proprio respiro, ma in realtà secondo me è il respiro, è un po' il respiro invece di tutti.
È un metronomo.
È più, secondo me la poesia è più una cosa esterna, oggettiva, che interna. Si tende sempre a dire la poesia è l'espressione del poeta, dell'autore. Io penso che invece sia qualcosa di completamente diverso.
Registrare un po' l'orologio dell'universo per riallineare i nostri ritmi, i nostri bioritmi, si diceva qualche anno fa,
sì.
Per avere più serenità anche.
Ascoltare in qualche modo come si muove il tempo. Diceva Orazio carpe diem, cioè carpisci, prendi il giorno, ma in realtà voleva dire conosci il tempo, non andargli né prima né dopo, stai un po' con lui,
sincrono,
e stai sincrono e ascolta qualcosa di molto bello, perché è la vita.
È molto intenso questo tuo riflettere sulla vita, e non può non pensare Claudio Damiani anche al tempo che passa, alla sua vita che sta scorrendo. Non è più giovanissimo, però continua a avere rapporti con l'università, perché anche all'università si incontrano generazioni che sono praticamente le stesse da sempre. Chiaramente ci sono anche i fuoricorso, però il simpatico è che cambiano i volti, però le età sono sempre le stesse. Com'è Claudio Damiani come professore a Tor Vergata, se non sbaglio?
Ma io adesso a Tor Vergata sto facendo un dottorato, e quindi è una cosa molto provvisoria. In realtà ho sempre insegnato nella scuola superiore, e quindi ho vissuto molto l'esperienza della scuola, dell'insegnamento, dei giovani, dei ragazzi, fin da quando avevo 30 anni. E insomma è stata un'esperienza abbastanza faticosa, ma anche molto, molto ricca di cose. Ho scritto tante cose, mi sono venute da lì, tante cose anche della poesia.
Prima di salutarci, una poesia dedicata ai tuoi studenti, ai tuoi ragazzi, perché credo che abbiano il diritto di avere una poesia dedicata a loro.
Allora leggo una poesia di un po' di anni fa, dedicata appunto a un episodio di scuola. Insegnavo al tempo a Palestrina, non lontano da Roma, in un istituto tecnico. E niente, era la situazione classica che i ragazzi stanno scrivendo il tema e si crea quel momento di silenzio. Parlavamo prima di sospensione, ecco, proprio cade proprio bene, perché è una sospensione quasi magica, cioè la scrittura che sta entrando lei dentro i ragazzi. E il professore sta lì un po' come un pastore, no, davanti alle pecore, sta lì fermo, e forse anche lui scrive in qualche modo. Mentre i ragazzi fanno il tema e le loro teste sono chine sul foglio, la stanza della classe riposa quieta e brilla come una luce intorno ai loro capi. Io li guardo e la loro forza mi punge. Una ragazza è venuta a chiedermi una cosa e nei suoi occhi celesti sprofondo. Alcune delle fanciulle sono meno belle, ma nei loro tratti rivedo la gloria delle donne latine, i modi augusti e i lineamenti noti. Penso a giovani donne prenestine, antichissime, ornate di monili eleganti, e a povere fanciulle, a contadine, a pastore dei secoli più bui. E anche i ragazzi, quanta gloria sui loro capi. E in tutti, quanta attesa, quante speranze. Loro di tutti i miei allievi sono i più grandi, sono già grandi. E penso, come non ho detto niente a loro? Come non ho fatto niente? Non avrei potuto? Solo preoccupato di fare il professore, nella fretta in cui sono sempre, e distratto. Come se non mi fossi mai accorto di loro. E mi stupisco di essere stato capace, pure, di galleggiare in questo abisso di luce, di essere rimasto illeso, salvo, tra tanta forza di flutti, tra tanto mare calmo, come un cielo celeste.
Grazie a Claudio Damiani, speriamo di riaverlo prestissimo ai nostri microfoni e, diciamo, la poesia è soprattutto emozioni e ce ne hai regalate veramente tante. Grazie ancora.
A voi.
Ringraziamo tutti voi ascoltatori, diamo appuntamento alla prossima puntata e salutiamo naturalmente Delta Radio, Nova Radio, Punto Radio, Radio Budrio, Radio Città Futura Bari e Radio Clodia.